L'isola di Alcatraz adesso è coperta di fiori. Nasturzi gialli e arancio, gerani, erba del bisonte, giaggioli, margherite gialle. Ciuffi di raspo amaro spuntano dalle crepe nel cemento del cortile per l'ora d'aria. Un tappeto di piantine grasse copre le passerelle arrugginite. Attenzione, tenersi a distanza, proprietà degli Stati Uniti, dice ancora il cartello, grande, giallo e visibile da almeno mezzo chilometro. Ma dal 21 marzo 1963, il giorno in cui prelevarono dall'isola gli ultimi 30 uomini e li spedirono in prigioni meno costose da mantenere, l'avviso è solo pro forma. La torretta della mitragliatrice è vuota, i blocchi delle celle abbandonati. Non è un posto sgradevole in cui stare, lì fuori ad Alcatraz, con i fiori e il vento soltanto, una boa campana che geme e la marea che monta dal Golden Gate. Ma per apprezzare un posto così bisogna volere un fossato. A volte io lo voglio, ed è proprio di questo che mi accingo a parlare. Adesso sull'isola di Alcatraz vivono tre persone. John e Mary Hart vivono nello stesso appartamento che hanno occupato per i 16 anni in cui lui era una guardia carceraria. Hanno cresciuto 5 figli sull'isola, quando ancora i loro vicini erano il Birdman e Mickey Cohen. Ma il Birdman e Mickey Cohen adesso non ci sono più, e nemmeno i figli, trasferitisi altrove, l'ultimo sposato con una cerimonia sull'isola nel giugno del 1966. Anche un'altra persona vive ad Alcatraz, un marinaio di mercantili in pensione che si chiama Bill Doherty. E tra uno e l'altro, John Hart e Bill Doherty, sono responsabili verso la General Service Administration di mantenere una sorveglianza di 24 ore sui 22 acri dell'isola. John Hart ha un cane di nome Duffy e Bill Doherty ha un cane di nome Duke. E sebbene i cani siano soprattutto una buona compagnia, sono anche la prima linea difensiva dell'isola di Alcatraz. Mary Hart ha una finestra d'angolo affacciata sullo skyline di San Francisco, che abbraccia 1,5 miglia di baia, e le piace sedersi lì a dipingere panorami o a suonare al suo armonium canzoni come Old Black Joe e Please Go Away and Let Me Sleep. Una volta alla settimana gli Hart prendono la loro barca e vanno a San Francisco a ritirare la posta e fare compere al grande Safeway della Marina. E di quando in quando Mary Hart lascia l'isola per andare a trovare figli. Le piace tenersi in contatto con loro per telefono, ma di recente, dopo che una nave da carico giapponese ha tagliato il cavo, per 10 mesi non c'è stato servizio telefonico per o da Alcatraz. Tutte le mattine il reporter del traffico della stazione televisiva KGO lancia il San Francisco Chronicle dal suo elicottero e quando ha tempo si ferma per un caffè. Nessun altro viene qua giù, eccetto un uomo della General Service Administration di nome Thomas Scott, che talvolta ci porta un membro del congresso o qualcuno che vuole comprare l'isola o di quando in quando la moglie e il bambino per un picnic. Non sono pochi quelli che vorrebbero comprare l'isola, e Mr. Scott pensa che frutterebbe 5 milioni di dollari in un'asta offerta segreta. Ma la General Service Administration non può venderla finché il Congresso non prende in esame la proposta di trasformare l'isola in un parco della pace. Mr. Scott dice che sarà felice di liberarsi di Alcatraz, ma la responsabilità di un'isola fortezza potrebbe non essere qualcosa a cui un uomo rinuncia senza pensieri ambivalenti. Sono andata sull'isola con lui qualche tempo fa. Qualsiasi bambino potrebbe immaginare una prigione più simile a una prigione di quanto non lo sia Alcatraz, perché quelle poche sbarre e recinzioni che ci sono sembrano pro forma, superflue. La prigione era l'isola stessa e la marea gelida il suo muro di cinta. Ed è proprio così che la chiamavano, The Rock, lo scoglio. Bill Doherty, con Duke al fianco, ha abbassato il pontile per noi. E salendo sulla scogliera nella station wagon, Bill Doherty ha parlato a Mr. Scott di una riparazione che ha fatto o intendeva fare. Qualunque riparazione venga eseguita sulla prigione di Alcatraz, viene fatta per passare il tempo, una specie di hobby del custode, perché il governo non paga nessun lavoro di manutenzione sulla prigione. Nel 1963 sarebbe costata 5 milioni di dollari in opere di riparazione. ed è per questo che fu abbandonata, e i $24,000 l'anno che costa mantenere Alcatraz adesso coprono soprattutto la sorveglianza, in parte la fornitura dei 400,000 galloni d'acqua che Bill Doherty e gli Hart usano ogni anno. Non c'è acqua su Alcatraz, un ostacolo per lo sviluppo. E il resto per riscaldare due appartamenti e tenere qualche luce accesa. Gli edifici sembrano letteralmente abbandonati. Le serrature sono state strappate dalle porte delle celle e i grandi meccanismi di chiusura elettrica sono stati scollegati. Le bocchette del gas lacrimogeno nella caffettiera sono vuoti e la vernice si sta sgretolando dappertutto. Corrosa dall'aria salmastra, si scrosta in grosse scaglie verde pallido e ocra. Mi sono fermato un po' nella cella di Al Capone, 1,5 metri x 3, numero 200, nella seconda fila del blocco B, non una delle celle con vista che venivano assegnate per anzianità, e ho attraversato il blocco delle celle di isolamento, totalmente buio quando le porte erano chiuse. Mitchell Lumaca, diceva uno scarabocchio a matita sulla parete della cella di isolamento 14. L'unico uomo che si è beccato una pallottola perché camminava troppo piano. Accanto c'era un calendario, i mesi segnati a matita sul muro con i giorni graffiati via. Maggio, giugno, luglio, agosto di un anno senza numero. Mr. Scott, il cui interesse in scienze criminali risale al giorno in cui il suo ufficio ha acquistato Alcatraz come una potenziale proprietà, ha parlato di evasioni e di routine di sicurezza e mi ha indicato la spiaggia dove il figlio di Kate Mabacbarker, Doc, fu ucciso tentando la fuga. Gli ingiunsero di tornare su e lui rispose che preferiva farsi sparare, e così fu. Ho visto la sala docce col sapone ancora nei piattini, ho raccolto un programma ingiallito di una funzione pasquale, perché cercate vivi in mezzo ai morti, egli non è qui ma è risorto. E ho suonato qualche nota su un pianoforte a coda con l'avorio di tasti tutto marcio e ho cercato di immaginare la prigione come era un tempo, con le grandi luci che scorrevano sulle finestre tutta notte, le guardie che pattugliavano le sale di controllo e l'acciottolio delle posate nei sacchi mentre le controllavano dopo i pasti. Ho cercato diligentemente di provare un po' di ripugnanza, un po' di terrore notturno per le porte che si chiudevano e la barca che si allontanava. Ma il fatto è che mi piaceva quel posto là fuori, un rudere svuotato di umana vanità, ripulito di umane illusioni, un posto vuoto, restituito alle intemperie, dove una donna suona il suo armonium per fermare i gemiti del vento e un vecchio gioca a palla con un cane di nome Duke. Potrei dirvi che sono tornata perché avevo promesse da mantenere, ma forse perché nessuno mi ha chiesto di restare.